Un saluto specialissimo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Una nuova puntata, lo rivedo dopo un po' di anni, ma nel suo ambiente sicuramente più congeniale che quello del teatro. Lui è un attore, comico, cabarettista, regista teatrale, scrittore, arriva da Milano, Davide Ottolenghi, ma noi lo amiamo tutti come Joelle Dix. Ciao Joelle, ben ritrovato, come stai?
Grazie, tutto bene, bene.
La corsa dietro il vento, Dino Buzzati e l'incanto del mondo, questo tuo nuovo spettacolo insieme a Valentina Cardinali, di cui firmi anche la regia, il titolo di uno dei 60 racconti di Dino Buzzati, scrittore, giornalista e pittore berlinese che celebri a 50 anni dalla morte. Una folgorazione davvero la tua per Buzzati, è venuta giovanissimo, a 12 anni, nutrendo il tuo immaginario, ma che ti ha costruito anche come attore.
Sì, Buzzati è stata una delle prime letture che ho fatto e mi colpì subito la sua fantasia, la sua capacità di mischiare la realtà con l'immaginazione. Poi quel carattere un po' sospeso dei suoi racconti, che alludono sempre a qualcosa che non si riesce a spiegare, all'ineffabile. E fin da ragazzo sono rimasto proprio molto impressionato da questo aspetto, e quindi maturando negli anni mi sono fatto accompagnare dalla sua poetica, dai suoi racconti, dai suoi romanzi. Poi ho fatto di recente gli audiolibri delle sue opere più importanti, e quindi questa ulteriore immersione dentro il suo mondo mi ha convinto della necessità per me di provare a tradurre la sua lingua, la sua prosa, in una voce teatrale. Credo di essere riuscito, perché ho messo dentro tanti dei suoi racconti, tanti dei suoi personaggi, e ho mischiato anche la mia sensibilità, il mio modo di vedere le cose.
Buzzati, fine scrutatore d'anime, ha fatto il giornalista, il cronista di guerra, attingeva dalla cronaca nera, la trasformava in storia, ci fa capire che siamo davvero appesi a un filo.
Beh, certo, una delle sue caratteristiche è quella di, come molte delle persone intelligenti, direi quasi tutte, di essere consapevoli che la nostra vita è molto precaria. Al tempo stesso però ha anche fascino di essere un'avventura la sola che ci capita, e che può essere percorsa con molta consapevolezza, con lo stupore, la curiosità dell'intelligenza. I sentimenti si possono coltivare, certo non si possono sempre coltivare le illusioni, anzi è la cosa meno utile da coltivare. Quindi si tratta non di un pessimista, si tratta di un uomo realista, assetato e affamato di vita, che ha raccontato in tante forme, come ricordavi, anche da giornalista, da cronista, e dunque è uno che si è sporcato le mani con la vita. Non è certo un letterato di quelli così astratti che si tolgono dalla mischia, e questo lo rende, secondo me, molto forte, attuale e contemporaneo, direi.
Lo spettacolo è un laboratorio di parole e parte da una pallottola di carta. È vero che la selezione dei racconti da inserire ti ha un po' messo in crisi all'inizio?
Beh, bravo, sì, questo lo sai, non so per chi te l'ha detto, ma è proprio così. Nel senso che, avendo lui scritto una marea di racconti, diciamo almeno 200 di qualità, fra le sue due raccolte importanti più tutti gli altri frammenti che ha scritto, e quindi scegliere è stato difficilissimo. Ho cominciato con una selezione di 60, poi sono 40, poi 30, poi 20, alla fine 12 sono, e quindi soffro ancora al pensiero di alcuni di quelli che amavo di più che ho dovuto lasciare fuori. Però naturalmente la selezione andava fatta, e soprattutto credo di avere salvato tutto lo spirito di Buzzati, che è lo spirito che ho descritto poco fa, cioè quello di essere molto attento a quello che succede nella vita e alla capacità di salire un po', di una specie di drone, ecco. Se vogliamo immaginare un tipo di riprese che faceva Buzzati, partiva da un piccolo dettaglio e saliva con un drone, e credo che questo sia uno dei pregi più grandi che lui ha.
E ti offre anche, curando la regia, la possibilità, questo spettacolo, di raccontare i tuoi gusti ma anche le tue inquietudini.
Beh sì, la scelta stessa di alcuni racconti già spiega perché io stesso nell'età, nel maturare, come ti dicevo, già da giovane sentivo queste urgenze, queste fascinazioni. Però sicuramente col tempo ho capito anche quanto lui abbia azzeccato, soprattutto quel modo di raccontare, di descrivere l'indescrivibile, di descrivere le nostre speranze, le nostre fatiche, le nostre fragilità, direi. Questo però senza per forza indulgere nel nichilismo o nel pessimismo. Quindi, parlando di lui, usando le sue parole, parlo un po' anche di me stesso, e poi qua e là, siccome si tratta di una messa in scena continuamente giocata, scoperta, fatta davanti al pubblico, indossando velocemente dei frammenti di costumi, cambiando pronuncia, cambiando aspetto, per trasformarsi nei tanti personaggi di Buzzati, ecco, questo significa fare del teatro, far vivere, insomma, questa realtà, e insomma non si può prescindere da quello che si è, da se stessi.
Senti, il successo, quello massiccio, devo dire, arrivò nel 2007 con il tuo ingresso a Zelig grazie a questo personaggio dell'automobilista incazzato che attinge proprio dalla tua perdita di pazienza al volante.
Ah, beh, sì, ma non solo la mia, cioè la pazienza, io mi sono accorto, questo è un personaggio che io in realtà ho fatto alla fine degli anni 80 e che è quello che mi ha fatto un po' conoscere, e poi l'ho ripreso per farlo a Zelig televisivo nel 2007, come ricordavi, e quindi gli ho dato di nuova linfa. È un personaggio che nasce proprio dall'osservazione dei comportamenti miei, e per dato che sono un cittadino, un uomo in questo senso comune, o in comune con gli altri, il fatto di provare quel disagio, no? Perché ognuno in macchina ha un suo percorso, un suo tragitto, e gli altri confliggono con quel tragitto, per cui diventa impossibile evitare quella sorta di rabbia, di follia. E naturalmente io l'ho sublimata con l'ironia, a volte anche feroce, ma ovviamente questo deve fare il comico, e quindi sì, anche questo è un tipo di osservazione buzzatiana, perché se si va a vedere, proprio facendo gli audiolibri mi sono ricordato, li avevo già letti però li avevo un po' dimenticati, che anche Buzzati ha dedicato alla paranoia dell'automobile alcuni racconti, tra l'altro negli anni 50, quindi quando pareva almeno che, certo, c'era già l'America che raccontava bene questa cosa, ma insomma in Italia non pareva che sarebbe diventato un problema così grosso, però lui già l'aveva intuito, cioè questo racconto molto buffo di questo signore che cerca di parcheggiare dove lavora, ma non trova, finché alla fine porta la macchina in un deserto e la abbandona lì.
Senti, ti piace inventare nuovi personaggi, anche se poi magari non li porti in televisione? Insomma, chi è alla mia età si ricorda tra i tanti anche la tua parodia di Alberto Tomba, insomma, che aveva sempre questa gnocca che gli girava intorno, anche se lui diceva che non era vero, che insomma non usava mai questo termine. Ed è vero che rifaresti esattamente Mai dire gol con quello stesso tipo di spirito?
Beh, sai, non lo so. Sì, non so se lo rifarei. Sicuramente a me è sempre piaciuto così attingere dalla realtà, dalle cose che succedono, in particolare le cose teatrali. Mi ispiro molto alla vita mia e quella degli altri. Nel caso di Tomba, nel caso di quel tipo di cose, mi sono ritrovato a fare queste specie di imitazioni, non so se sono imitazioni, caricature, che è una cosa che funziona molto in televisione, perché prendi un personaggio molto famoso, e io poi ripeto, non sono un imitatore reale, però mi piaceva avere sottolineato quel tipo di personaggio un po' gradasso, buono, poi nella fine, perché Tomba è un bravo uomo, e poi siamo anche diventati, posso dire, amici in quel periodo, ci siamo un po' anche frequentati, perché poi lui in qualche modo ha avuto una sorta di transfer nei miei confronti, e quindi insomma quella è stata una bella esperienza.
È vero che da giovane ti sei allenato con il tipo di pubblico più difficile, quello dei bambini?
Le primissime esperienze in teatro le ho fatte proprio con il teatro ragazzi. Facevamo uno spettacolo piccolino, bello, con i pupazzi, con i mostri, ed avevamo, erano la fine degli anni 70, quindi eravamo nel periodo in cui il teatro usciva definitivamente dai teatri, cioè il teatro usciva dai teatri, andava nelle piazze, andava nelle fabbriche, anche nelle scuole, e io ho fatto tanti spettacoli nelle scuole, nelle aule magne, anche negli asili, ed era veramente meraviglioso. Il pubblico dei bambini è un pubblico che ti allena molto, perché è un pubblico che ci sta, ci sta con te, si fa condurre, però devi essere coerente, insomma, non puoi tradirlo, devi essere molto bravo a tenere fino in fondo, e quindi è un bel allenamento.
Questa caratteristica a far sorridere l'hai sempre avuta fin da piccolo, anche se eri molto introverso. Ti fanno sorridere i nuovi comici, quelli della new generation? Ormai è sempre un mestiere ancora a vocazione maschile, anche se insomma le femminucce stanno risalendo come quotazione. Ti fanno sorridere o sono troppo volgari per i tuoi gusti?
Beh, no, dipende, non è che sono tutti volgari, no. Qualcuno mi piace, qualcuno no. Ma è anche poi sulla volgarità bisogna intendersi, nel senso che secondo me più che la volgarità mi infastidisce l'offesa, l'insulto così gratuito, oppure l'andare a, non so, occuparsi di personaggi che sono poco interessanti. No, mi piacciono alcuni mi piacciono parecchio, e penso che tra l'altro sia naturale che sia così. I comici nei secoli hanno sempre più o meno parlato tutti delle stesse cose, naturalmente siccome il mondo evolve ci sono anche cose nuove delle quali non si parlava nel Settecento, però la base è sempre le difficoltà della vita, le sfighe, le relazioni affettive, le relazioni fra vicini, insomma, già in antica Grecia si parlava di queste stesse cose, quindi il fatto che si parli più o meno tutti delle stesse cose significa che quello che fa la differenza è lo stile, è il modo di dire quelle cose, è l'approccio, la faccia anche a volte, il corpo, le esperienze che ti passa un comico o una comica. No, di comiche ce ne sono, alcune non sono male.
Ma per fortuna dovete dirgli qualcosa? No, pensavo doveste chiedergli ultime cose. Ma per fortuna che c'era il Gaber, che è nato in occasione del ventennale della sua scomparsa, è uno dei tanti tributi da ammiratore, insomma, da quel primo festival Gaber a Viareggio. Qui canti canzoni inedite e anche monologhi mai portati in scena, e soprattutto vederti cantare è una cosa che a te diverte, per il pubblico un po' magari nuova, fra virgolette, ma a te diverte moltissimo scoperto.
Sì, mi è sempre piaciuto molto cantare, però non ho... In realtà quando ero giovane, un po' come tanti, quasi tutti gli italiani, soprattutto quelli che fanno spettacolo, sognavo di fare il cantante, speravo, insomma. Però poi il mestiere di cantante è difficile, molto difficile, perché la gran parte dei cantanti magari fanno degli exploit, poi cantano più o meno sempre la stessa canzone. Poi ci sono i fuoriclasse, che sono quelli, però io non mi sentivo così vocato, anche perché secondo me per essere veramente bravo devi essere, soprattutto in Italia dove non c'è una tradizione di interpreti, salvo alcuni casi pazzeschi come Mina, ma insomma sono pochissimi, e devi essere un autore, e non basta che sei un autore di testi, devi anche essere un autore di musica secondo me, o perlomeno dovresti avere un super musicista, ma insomma quelli bravi fanno musica. Io ho amato molto Gaber perché era un cantante che non era solo un cantante, era soprattutto un pensatore, un filosofo, un attore, molto molto aveva una grande vocazione a stare sul palcoscenico, e quindi io sono cresciuto con lui, sono cresciuto soprattutto nella mia consapevolezza di provare a fare questo mestiere, e a lui devo molto perché è stato davvero un po' un maestro anche indirettamente, non che lui l'abbia mai fatto in maniera volontaria, e quindi questo tributo è un tributo che io faccio con grande godimento.
Grazie veramente di cuore a Joel Dix e buon viaggio, a presto, ciao.
Grazie a voi, ciao. Un abbraccio e un saluto a tutte le amiche e gli amici di Stella FM, sono Joele, ciao.